Eccoci allora, tornati in diretta, sempre sui 105.250 di Blackout. Come abbiamo accennato, siamo pronti per entrare nel primo approfondimento di oggi. Lo facciamo grazie alla presenza telefonica di Piero, attivista anticaccia. Ciao, benvenuto, anzi ribenvenuto qui sulle frequenze di Radio Blackout.
Ciao a tutte e a tutti.
Grazie per essere tornato qui, visto che ci siamo già sentiti qualche settimana fa, oramai l'altro mese direi, per parlare un po' delle nuove leggi sulla caccia introdotte dal governo Meloni, che vanno a stravolgere decisamente l'ambito giuridico degli abbattimenti e soprattutto per quanto riguarda la selezione, quella che chiamano selezione degli animali selvatici, quindi un po' liberi tutti, diciamo, della doppietta. E torniamo anche oggi a parlare di caccia, focalizzandoci un po' sull'ambiente romano. Infatti sappiamo già tutti che la situazione è abbastanza allarmante da diversi anni, ma si è anche inasprita negli scorsi mesi, perché insomma siamo abituati a vedere sui giornali nazionali tutto ciò che riguarda le polemiche che nascono e si diffondono e che individuano il cinghiale come nemico numero uno da abbattere senza se e senza ma. E sicuramente la situazione è drammatica, nel senso che questi animali si avvicinano sempre di più alle case e al centro città in cerca di cibo e non sono assolutamente contraccambiati da una convivenza che abbia un po' di buon senso, ma anzi incontrano velocemente il delirio e le reazioni più atroci da parte delle persone e soprattutto dell'organizzazione, diciamo, comunale della città. Quindi se hai voglia ti chiederei di fare un po' una cronologia degli eventi o comunque raccontare quali sono stati gli eventi più eclatanti che hanno riguardato la città di Roma nella gestione della fauna selvatica e nello specifico in quella dei cinghiali.
Sì, a Roma stiamo vivendo delle scene surreali, proprio attuali, anche ora in questo momento ci sono emergenze, noi attivisti veniamo sempre coinvolti, abbiamo creato una sorta di rete di informatori anche dalla parte civile della popolazione, perché ciò che si sta vivendo a Roma è assurdo. Proprio la settimana scorsa, si può fare una brevissima ricerca su Google per chi non l'ha letto, su giornali nazionali, perché è stata pompata tantissimo, per fortuna c'erano degli individui armati di notte in un quartiere all'interno della Corda Anulare, quindi in piena città di Roma, la Bufalotta in particolare, tre individui armati con carabine, con delle torce che non si sa chi volessero ammazzare, una signora col cagnolino, la sera prima di andare a dormire stava lì a fare la passeggiatina, ha detto: scusate, ma cosa fate voi vicino a casa mia armati con le torce? E queste persone sono stati pure strafottenti, anche molto arroganti, nel dire alla signora: se ne vada lei perché si trova in pericolo. Questa è la situazione, tre individui di cui ancora non è certo chi fossero. Io sto chiedendo a tutti quanti, non è niente chiaro, neanche l'arma che avessero, era probabilmente una carabina. La carabina, ricordo, è un'arma, non è il solito fucile da caccia calibro 12 che ammazza, diciamo, l'uccello, la lepre a 100 metri di distanza. La carabina ha un tiro utile, efficace, fino ad un chilometro, ma la sua gittata può arrivare a 5 chilometri. Questa era l'arma che si vede nel video di questi individui. Non si sa se era una carabina, quindi col proiettile per uccidere, o fosse una telenarcosi, appunto, perché non è stata chiara tutta quanta la situazione. Comunque di notte in mezzo alla città è decisamente surreale. Ora a Roma, in qualunque modo qualcuno veda un cinghiale, si scatena il putiferio. Allora, i cinghiali a Roma sono sempre esistiti, perché Roma è una città molto verde, con dei corridoi ecologici importantissimi, dalla via Appia Antica, ma ce ne sono notevoli. Il problema quando è cominciato ad emergere, quando questi corridoi ecologici sono stati interrotti da costruzioni, da discariche, ovvero si è impedito questa presenza, questo passaggio repentino, questo affacciarsi della fauna selvatica laziale all'interno dei loro ex territori, perché sono comunque territori sottratti a questi animali. Quindi mentre prima magari il cinghiale si faceva il suo percorso di notte, si avvicinava alla città, si allontanava, ora tutto questo è scombussolato da costruzioni e così via, e con una pressione venatoria nelle campagne notevolissima contro i cinghiali, e questo ha portato una presenza quasi un po' problematica per il cinghiale stesso, perché è un animale che comunque non riesce ad uscire da una gabbia anche virtuale, perché la città è una gabbia virtuale per un cinghiale. Quindi alla fine si trovano questi animali spaventati, disgregati, sia disgregati dai cacciatori, perché quando tentano di uccidere un branco, che poi una famiglia è un branco, ognuno è in una propria direzione, ma addirittura in una città dove vengono sia scacciati da una parte oppure investiti o feriti, ma anche da chi tenta in malo modo di, tra virgolette, accoglierli, accudirli, dando loro da mangiare, se non lo trovano già per strada con tutto il problema di rifiuti che ha a Roma. Quindi questa è la base, un punto di partenza che sta prendendo sempre più di mira le situazioni quotidiane a Roma, amplificato da una politica che da una parte tenta di accusare il politico di turno perché non fare di turno perché non fare del proprio dovere, ma allo stesso modo di parlare di un'emergenza che non esiste, perché comunque sono animali non pericolosi e pacifici. Questo è il substrato.
Sì, tra l'altro queste scene di individui che girano armati di notte sarebbero allarmanti in qualsiasi altro contesto, però essendo riconducibili in qualche modo a questa sorta di come si può dire, conclamata emergenza, no? Quindi un'emergenza in cui bisogna per forza sparare, in cui bisogna per forza uccidere. E in cui l'uccisione è appunto lo sparo e la reazione più normale e assodata attualmente, questa cosa non fa scalpore, cioè in qualsiasi altro contesto sarebbe assolutamente preoccupante, finirebbe su tutti i giornali. In questo caso qui semplicemente erano due persone che andavano a caccia di cinghiali.
Sì, esatto, incredibile. E chissà quante persone si sentono autorizzate adesso ad armarsi o a fare quello che vogliono, perché si sentono in un pericolo inventato, un pericolo che non è soltanto di una aggressione, ma e la peste suina e il problema cioè ci sono tante criticità presunte che vengono usate come pretesto, supportate da norme che vanno in questa direzione, ovvero creare il pericolo pubblico e poterlo affrontare anche nel peggiore dei modi, e sta portando a queste conseguenze. Roma in particolare, fatti di cronaca eclatanti sono verificati, per cui in questi anni anche riportati all'attenzione pubblica mondiale. E se qualcuno si ricorda, 2 anni fa, nel 2020, 2 anni e mezzo fa, in un parchetto di Roma, che è una zona che cava Aurelia, c'era una famigliola, una mamma con alcuni cinghialetti, che era entrato in un parco pubblico, un giardino per bambini con le altalene, totalmente recintato, c'era soltanto questi due cancelletti d'ingresso, e i bambini stessi e le famiglie stesse avevano preso a mascotte questa famiglia di cinghiali. Purtroppo, vabbè, davano loro pure da mangiare, cosa che non va comunque mai fatta. Però le istituzioni, invece di trovare un'alternativa per allontanare questi cinghiali, che comunque stanno sicuramente meglio in un bosco piuttosto che in un parco cittadino a Roma, cosa hanno fatto? Nonostante i cinghiali non potessero uscire, perché addirittura questi due cancelletti sono stati chiusi tempo prima proprio per impedire che qualcuno entrasse in questo parchetto, che potesse essere ucciso, mangiato dai cinghiali, cosa che ovviamente non sarebbe mai avvenuta, le istituzioni in pompa magna, ci sono dei video, se li cercate sono eclatanti, mettete il video Cava Aurelia a Roma, cinghiali eccetera, delle parole chiave su Google, sono arrivati scellerini, sono arrivati polizia in quantità, la gente è scesa di casa, gli abitanti di questo quartiere sono scesi per dire non fate del male a questi cinghiali, sono arrivati animalisti, sono arrivati anche i politici, anche persone che diciamo con la testa sulle spalle dicendo ok, è un problema, me ne occupo io, sappiamo dove portarli, c'è questo rifugio, c'è questa riserva, c'è questa situazione, c'è questo CRAS. E invece davanti a tutto questa popolazione scesa di casa, centinaia e centinaia di persone, sono state fatte, non dico delle cariche, ma proprio i scellerini messi a bloccare gli accessi, qualcuno ha tentato di scavalcare, è stato un po' delle signore, sono state un po' strattonate e così via. E cosa hanno fatto? Hanno sparato con la telenarcosi a questi cinghialetti, che è stata una scena che si può vedere su internet, in cui la mamma ormai addormentata con un dardo, i piccolini, i suoi figli ancora cercavano di prendere il latte oppure cercavano di sollevarla, oppure un altro veniva addormentato, gli altri cinghialini erano più spaventati, non capivano. Animali che sarebbero potuti essere presi tranquillamente con una gabbia, con qualcosa, e portati da un'altra parte, e poi è stata fatta l'eutanasia lì sul posto. Hanno mentito fino all'ultimo, si sentono le voci delle persone, dicono no, li portiamo via, li salviamo. Mentre dicevano questo, no, non li ammazziamo, arrivava il camion della Nettezza Urbana con scritto smaltimento carcasse, era già stato chiamato, che ha portato via alla fine queste, poi sono diventate carcasse. Questo ha creato a Roma una situazione assurda di attivismo, di presa di posizione, non solo di cittadini, ma anche di attivisti, per i quali ormai non possiamo che mobilitarci per contrastare questo fenomeno, perché le istituzioni vanno solo e unicamente in questa direzione, non vogliono sentire altre spiegazioni. Si sono aggiunti dei fatti tipo appunto la peste suina, tutta la vicenda della sfattoria che ha coinvolto tutta Italia in quest'estate, e quindi ci sono argomenti notevoli di cui parlare, e fa capire che la situazione è complessissima quanto attuale e per la quale bisogna agire.
Assolutamente, queste sono scene di ordinaria follia da parte anche dell'iter burocratico, diciamo, che si va a formare nel momento in cui un cinghiale o più vengono avvistati, però esistono appunto anche delle iniziative, diciamo, spontanee da parte di persone, come poteva essere quella delle due persone armate a Roma Nord, ma anche come l'evento che è successo a Mentana, a nord di Roma. Se vuoi parlarci anche di questo, così per far vedere come il delirio comincia a prendere scala collettiva, non riguardi solo diciamo l'intolleranza e la mancanza totale di empatia e di sensibilità delle istituzioni, ma anche proprio comuni cittadini.
Sì, perché se qualcuno viene legittimato a fare quello che proprio gli pare, di chiunque voglia, a persone malintenzionate, ma anche a chi neanche gli passava per la testa, no, che questo potesse essere o uno sfogo o addirittura un guadagno, la persona cattiva si mobilita per ottenere un qualcosa, perché intanto con la legge, appunto le modifiche della legge 157 del 92 di cui abbiamo parlato l'altra volta, c'è quest'ulteriore cosa scritta che chiunque può appropriarsi dell'animale ammazzato, mangiarselo, vendere, cioè a una persona qualunque di una borgata che gli dai davanti un 400 euro di animale che se lo ammazza ci guadagna, e la persona si mobilita. E quello che è successo a Mentana, che è stato un cinghialetto in un altro parco così di periferia, la gente è scesa di casa con bastoni, con gli archi, con le frecce, cioè per uccidere questo animale. E c'era anche la presenza delle forze dell'ordine, che praticamente si può dire non siano intervenuti, ci sono anche filmati in questa sceneggiata. Quindi queste qua sono quasi pratiche ordinarie che da un lato mettono di fronte chi appunto non vuole che queste cose accadano, quindi la grandissima parte della popolazione, però con gente che non ha scrupoli, che non è autorizzata, non sa cosa fare, non sa come fare, non sa neanche di chi si sta parlando, che si organizza per fare questo. Questo sta scatenando veramente una lotta sociale in cui chiaramente i primi a rimetterci sono sempre solo gli animali, però si crea anche una problematica tra le persone, ovviamente. Ad esempio noi, cioè, in questa rete, cioè, noi come attivisti, come in questo caso, divulghiamo, cerchiamo di parlare con le persone, ci rendiamo anche disponibili a trovare soluzioni alternative, sia appunto il singolo attivista, non posso essere io, ma come le associazioni. Però c'è anche chi inizia a mobilitarsi iniziando a presidiare le zone di Roma, cioè la città più grande d'Italia, con una quantità di parchi che è la prima in Italia, in cui un animale selvatico tranquillamente è sempre entrato. Ora si comincia a presidiare questi territori, perché non esiste assolutamente che vengano uccisi questi animali.
Sì, peraltro, per quanto sia apprezzabile per una volta che il singolo individuo si mobiliti per fare qualcosa di sua spontanea volontà, diciamo facendo un po' così, mettendo in pratica anche l'autogestione e la risoluzione dei conflitti, di fatto lo fa veramente in maniera balorda e poco lucida, e penso che in questo abbiano una grossa responsabilità i mass media, che dipingono ovviamente i cinghiali come appunto nemico numero uno da abbattere, e per cui causano anche la reazione dell'individuo che va a prendere a cinghiate un cinghiale, cioè stiamo parlando, e poi magari se succede qualcosa per cui il cinghiale naturalmente risponde alle provocazioni, all'aggressione, diventa un ennesimo evento per cui giustificare il fatto che li si va a prendere e ad ammazzare perché sono aggressivi.
Il cinghiale, animale assolutamente pacifico del resto, autoctono, che assolutamente non ha alcun motivo per non poter vivere nel territorio in cui vive da millenni. Tra l'altro non parliamo di specie alloctone, che anche questa è la giustificazione, specie aliene, no? La giustificazione massima anche di associazioni ambientaliste. Parliamo proprio di un animale che sta dove è sempre stato.
Sì. Stavi dicendo appunto del fatto che si stanno organizzando un po' di persone a presidiare le ville, i grossi parchi di Roma, perché effettivamente questo, come viene chiamato tra virgolette Far West, sta diventando insomma molto molto preoccupante, e quindi c'è bisogno di una presenza il più capillare, il più costante possibile per evitare i disastri che sono stati fatti finora. E quindi la mia domanda è se questa cosa sta funzionando, da quanto tempo va avanti e come si sviluppa.
Sì, a Roma si stanno mobilitando, oltre a individui insomma occasionali o persone che vivono in quella zona lì, anche gruppi, i più disparati, a volte neanche si conoscono tutti e non sempre si comunica, però tendenzialmente diciamo cerchiamo di coordinarci presidiando delle zone, appunto danno nostri riferimenti a persone del luogo, chi abita vicino a parco, giardino, villa X, sa chi deve chiamare, l'idea è chi sta in quella zona si mobiliti molto presto, se non addirittura andare prima che qualunque cosa avvenga, perché ripeto, ormai la questione è quotidiana, cioè due persone che stanno dalla mattina a villa Panfilio, a villa Borghese o villa magari quelle più periferiche, eccetera, fungono da sentinelle, perché ormai c'è una prassi assodata, burocratica. La macchina della burocrazia, quando è quanto mai efficiente, in questo caso a Roma, nonché estremamente dispendiosa, c'era un protocollo che era stato scritto quando c'era la giunta Raggi, che tra l'altro a quanto pare è l'ultimo che è stato redatto, forse ancora in vigore, però più o meno i meccanismi sono questi, funziona così, c'è proprio lo schemino, era pubblica la cosa, no? Allora ce lo arriva la segnalazione a X ente o forza dell'ordine, subito si va a fare un sopralluogo, chi lo va a fare? Tendenzialmente la polizia municipale va a fare il sopralluogo e vede sì o no c'è una problematica, che un cinghiale che pascola. Poi secondo passaggio avvisare la ASL veterinaria, la quale ASL veterinaria viene, tendenzialmente per sbarazzarsi del problema, in vista anche con questa presunta emergenza della peste suina, cosa decide di fare? Passare subito alla questione successiva, che in realtà prevederebbe tre soluzioni, che sarebbe o la telenarcosi, quindi addormentare a distanza l'animale per essere portato in un'altra riserva regionale, bene che va, ma cosa che non si sa se avviene, comunque tendenzialmente si tende a sopprimerlo. Secondo, catturarlo con dei gabbioni. Terzo, abbatterlo sul posto. Quanto pare si sta facendo sempre una via di mezzo, che è telenarcosi più abbattimento con eutanasia. Quindi e questo meccanismo si mette subito in moto come arriva una prima segnalazione, cioè come una persona dice c'è un cinghiale qui. E allora cosa fanno gli attivisti? Cercano di intercettare questi passaggi e stare sul posto, dicendo sempre con le buone, sempre in maniera estremamente pacifica, collaborativa, eccetera, anche perché si rischia di beccarsi denuncia su denuncia o interruzione pubblico servizio e quant'altro, e facciamo uscire questo cinghiale da questa zona. Quindi una presenza fisica sul posto è necessaria per assurdo spaventare questo animale, no? Che è un animale selvatico, ma cercarlo di allontanare, far uscire da questo parco, farlo tornare nelle campagne, no? Oppure documentare tutto, perché avvengono comunque cose non chiare, appunto può arrivare l'individuo che non si sa chi sia, che prende un'iniziativa personale, ma anche cercare di vedere cosa fanno, ahimè c'è da dire, pure le istituzioni, perché molto spesso sono stati abbattuti animali a rischio peste suina, ma cosa fai, li abbatti in quel posto? Cioè, se c'è la peste suina, quindi un contagio, e uccidi un animale proprio in un posto a rischio di ulteriore contagio, perché lo uccidi in quel posto quando il sangue lo spargi lì? O cioè, è molto molto strana la cosa, sembra tutto un pretesto. La verità è che effettivamente questi animali fanno gola, perché appunto sono carne a costo zero, perché si autoalimentano. E l'attivista quindi cosa fa, oltre a recarsi sul posto, e cerca di impedire che questo avvenga e documentare la questione. Ripeto, ci sono tanti gruppi a Roma, perché è una città grande, e da un lato siamo un po' tutti felici che tanta gente si sta mobilitando, però la situazione si potrebbe scatenare veramente un'ulteriore faida, e anche gesti che possono essere controproducenti, sia da un lato pensare che l'animale, che il cinghiale sia un animale domestico, quindi me lo prendo, me lo porto a casa o così, e non va bene né per l'animale né per come possa reagire l'animale in confronto delle persone. Quindi veramente tutto ciò che sta succedendo è surreale, di ciò che viene preso a livello decisionale in maniera assolutamente blanda, per far, come abbiamo parlato l'altra volta, per far contenti chi ha interessi di questo tipo, e invece sta scatenando un enorme putiferio.
Esatto, infatti è interessante andare a vedere questa procedura operativa che hai riassunto bene, per così rendere un po' più tangibili chi sono i responsabili di queste decisioni, perché sembrano sempre un po' delle cose calate dall'alto, ma di fatto ci sono delle persone dietro a questi nomi, e mi sembra di capire che le responsabilità più ricorrenti sono quelle che si possono, diciamo, assumere il comune, la polizia locale, l'ASL, potremmo dire così, sono i personaggi principali che intervengono e decidono quando parte l'avvistamento di un cinghiale fino alla sua
sì, c'è sempre uno scarico decisione. Di responsabilità, ovviamente ci sono, in base a questo protocollo c'è chi è costretto a intervenire, chi invece dice no, quello me l'ha ordinato, eccetera. C'è uno scarico di responsabilità, sicuramente chiunque potrebbe interrompere un po' questa catena se si trovasse una sorta di collaborazione. Al momento dentro Roma si è appunto i primi a intervenire è la polizia municipale, che passa la palla all'ASL, che passa la palla alla polizia provinciale, che si fa scudo di questo, di quello, insomma è tutto un po' così, perché è proprio una macchina burocratica che incredibilmente funziona. Cioè questa è la cosa imbarazzante.
Sì, funziona, perché va anche un po' a caso, se possiamo dire, cioè non è che sempre queste procedure vengono rispettate. Tra l'altro, con la scusa della peste suina c'è un caos ancora più grande, non si capisce neanche bene davvero quale sia la procedura esatta, vengono continuamente infrante le norme di, appunto, sicurezza sanitaria per quel che riguarda la peste suina. Quindi funziona perché ognuno fa un po' quello che gli pare a seconda del momento e della necessità. Insomma, l'importante è abbattere più velocemente possibile questi cinghiali, evitare problemi da parte della cittadinanza. E proprio rispetto a questo ti volevo chiedere com'è, diciamo, la reazione nel momento in cui si riesce ad intervenire da parte di chi fa i presidi, da chi monitora la situazione. Qual è la reazione di chi passa, di chi vive nei luoghi interessati?
È sempre un po' interno all'otto, nel senso, tendenzialmente persone che abitano lì in zona non hanno mai avuto problemi con cinghiali, sono un po' montati dalla paura, quindi alla fine parli con persone esagitate che magari ce l'hanno pure con l'attivista, poi però ti ci approcci e vedi che questa persona non ha mai avuto problemi con i cinghiali, ma ha soltanto una paura che facciano questo e facciano quell'altro. ripeto, tantissime persone chiamano, avvisano subito attivisti o rete o associazioni, appunto il video della signora l'altro giorno che stava col cagnolino, che ha visto questi individui armati, ha mandato subito a un'associazione quel video, insomma poteva farsi fatti suoi, per dire. Quindi sicuramente va detto, spiegato quello che sta succedendo, perché non deve passare soltanto il messaggio della paura o dell'ignoranza. Quindi più se ne parla meglio è. Sicuramente partiamo da sotto zero, perché se non facessimo nulla, quello che passerebbe sarebbe soltanto il terrore, quindi giustificare qualunque pratica. Questo è tendenzialmente un argomento abbastanza nuovo, sul quale la situazione diventa sempre più complessa e più difficile, però non si può che agire, quindi questo è. Infatti chi vuole pure attivarsi, magari intendo su Roma, ma secondo me la questione si allargherà anche in altre città, deve trovare dei gruppi locali, contattare magari anche la radio vostra per rendersi disponibile a presidiare. Noi siamo tantissimi alla fine come attivisti antispecisti, però serve mai come ora, perché siamo in una situazione di gravità estrema.
Certo, infatti per fortuna siete numerosi, anche se non si può dire che ci sia una compattezza unita sul fronte politico, perché troviamo anche personaggi un po' scomodi, e su questo anche bisognerebbe lavorare se ci fossero le forze.
Sì.
Tra l'altro, a proposito della pericolosità, diciamo, della caccia, volevo giusto dare due numeri per ricordare, insomma, quanto ogni anno ci siano delle vittime anche umane nel contesto venatorio per incidenti, proiettili volanti e così via. Ad oggi, sì, più o meno ad oggi, diciamo, negli ultimi 5 mesi di stagione venatoria sono morte 19 persone e 60 feriti. Quindi siamo appena all'inizio dell'anno e anche, insomma, i report degli anni scorsi non fanno ben sperare per come può andare quest'anno qui. Ti chiederei anche di parlare di queste gabbie trappola che vengono messe a Roma per cercare di, appunto, prendere i cinghiali senza doverli saltare addosso, diciamo così, o spararli da distanza.
Sì, appunto, dal protocollo del Comune di Roma sono 3 le tecniche per eliminare, tra virgolette, il problema dei cinghiali, appunto la tenenarcosi, l'abbattimento sul posto oppure la cattura con gabbie trappole. Le gabbie trappole sono dei gabbioni enormi, costosissimi per cinghiali, che vengono piazzati in zone di passaggio nei parchi romani. Sono delle strutture metalliche, dicendolo banalmente, quella più semplice è un rettangolo con un'apertura, a volte con 2 aperture. Con un'apertura d'ingresso viene messo del cibo all'interno. I cinghiali, si sa, sono molto ghiotti, hanno un olfatto sviluppato. Il cinghiale entra dentro, c'è un meccanismo a scatto, si chiude la porta e rimane intrappolato lì, poi viene preso, in teoria dovrebbe essere liberato fuori dalla città, cosa che praticamente non avviene praticamente mai. Quindi chi è stato abituato a camminare per le ville romane con i laghetti, i giardini all'inglese e qualche statua così, ora si trova a 6 strutture, dice: che sono queste cose qua? E io mi immagino un gruppettino di bambini che vivono là in zona, vicino Villa Panfili, Villada, eccetera, e io ci vado a giocare dentro a queste cose qua. Cioè, come ci rimane un cinghiale, figuriamoci un bambino, ci rimane dentro, non gli succede niente, perché per fortuna il bambino, se le persone si allarmano immediatamente. Però la questione qual è? Che non sono strumenti selettivi. La discriminante, almeno in Italia, ma più o meno in tutta quanta Europa, sul perché non si possono usare meccanismi a scatto, a cappio, eccetera, è perché non sono selettivi, ovvero ci può finire l'animale che tu consideri nocivo per il quale lo metti, ma ci può finire un'altra specie protetta, l'animale domestico, ma pure una persona umana. Quindi il limite tra legale e illegale è abbastanza labile. E queste gabbie trappola le persone non le vogliono, appunto le persone dei quartieri non ce le vogliono, perché non solo perché ci può finire il loro figlio lì dentro, ma proprio perché non è una cosa piacevole veder catturato un animale là che agonizza, perché poi l'intervento non è chiaro. Probabilmente alcune ci sono delle trappole, delle fototrappole, quindi telecamere da remoto che segnalano abbastanza presto quando è stato catturato l'animale, però parliamo sempre di burocrati, no? Che se un animale ci rimane dentro alle 8 di sera, quello ci rimane fino alle 8 del mattino a impazzire. Queste sono le gabbie trappola. Poi cosa fai quando prendi l'animale lì, lo devi addormentare, lo devi portare? Cioè, uno strumento sembra proprio delle gabbie di contenzione. Quando, ripetiamo, l'animale, il cinghiale è sempre entrato dentro Roma, probabilmente se avesse delle vie di fuga più semplici, ma neanche vie di fuga, vie di, non so, di appunto corridoi per entrare e uscire dalla città, non si creerebbero queste dinamiche quasi di, cioè se l'equilibrio c'è sempre stato in città verdi come Roma, figuriamoci se non si possa raggiungere adesso.
Certo, però evidentemente non c'è la volontà. Infatti anche la procedura di cui si parlava prima è chiamata procedura per gli interventi di rimozione del cinghiale. Cioè non c'è una maniera soft con cui approcciarsi a questo animale selvatico, è direttamente una rimozione. Noi ci dobbiamo essere, lui no.
Si parla di capi, non si parla di individui. Cioè due capi catturati, tre capi catturati, non due. Cioè proprio la nomenclatura, la grammatica che è sbagliata, e ripeto, con le nuove normative non lascia sperare niente di buono, ma secondo me è anche un po' una situazione irrisolvibile alla fine. Come sappiamo che la caccia al cinghiale non ha fatto altro che aumentare la popolazione degli individui stessi, e probabilmente ne abbiamo parlato la volta scorsa, ma è risaputo, ormai sono studi scientifici dimostrati in cui si vede che tutte le zone di caccia al cinghiale aumenta quasi in maniera esponenziale il numero di animali. Non ripeto le cose che abbiamo detto forse l'altra volta, però si può sempre fare un ripasso. Non c'è assolutamente, questa non è assolutamente la soluzione.
Anche perché le soluzioni, per quanto cruenti, inaccettabili che vediamo, sono sempre comunque, come dire, sempre meno gestite e lasciate in mano a persone che questa specie la conoscono o che in qualche modo possono saperne un po' di più. Cioè ci sono sempre meno individui specializzati, sempre meno personale della veterinaria, personale appunto magari studiosi scientifici. Così sono sempre più persone, un po' qualsiasi, che sono appassionate di caccia, che cacciano, perché è più facile, probabilmente costano anche meno e fanno anche il favore di...
Gli studi vengono effettuati in riserve agrofaunistico-venatorie, cioè che sono queste zone in piena natura di tantissimi ettari che sono comunque gestite da cacciatori, in cui gli animali vengono tutti allo stato brado, però sono sempre delle riserve, no? Quindi in cui il cinghiale non solo può mangiare di più, non ha predatori, non ha predatori naturali come il lupo, anche tutta la prole non muore nei primi mesi di vita, perché la mortalità della cucciolata di cinghiale è del 50% in natura, però se tu li metti in dei recinti in cui nessuno li uccide, in cui i dati vengono presi da questi individui, sono individui in cattività che quindi non fanno neanche uscire fuori la realtà, ovvero che sono animali che tendenzialmente si autoselezionano, che hanno una capacità portante dell'habitat che non permette di superare una mole oppure un numero di individui, perché danneggerebbero il loro stesso habitat. Quindi è assolutamente sballato, i dati sono quasi sempre presi da queste situazioni, e infatti pure a volte si ascolta il parere dell'ISPRA, che è l'ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica, quindi l'Istituto per la Protezione Ambientale, che spesso prende dati forniti dai cacciatori stessi, perché c'è comunque una forma di conservazionismo in Italia o di protezionismo che quasi diventa anche antiscientifico, quindi andrebbe totalmente rimodernata, forse ascoltare più etologi, ecologi, biologi. Infatti noi a Roma stiamo sempre più, ma non solo a Roma, anche in varie situazioni, coinvolgendo sempre più il mondo della scienza che finalmente si pronuncia. Abbiamo fatto dei corsi, cioè abbiamo fatto, nel senso, io li ho seguiti, però c'è un attivista, lui si chiama Roberto Salustri, a Roma, che è un ecologo. Stiamo facendo dei corsi proprio per gli attivisti romani per spiegare tutto ciò che è vero e che non è vero, come comportarsi, e sono stati estremamente interessanti, perché comunque l'attivismo va fatto di qualità, bisogna portare dati concreti, oggettivi alle istituzioni, ai politici, purtroppo decidono loro, quindi in qualche modo bisogna relazionarci, sì, e controbattere tutte le notizie false che danno le associazioni venatorie, che sono interessatissime, come l'industria delle armi e quant'altro, sono interessatissime economicamente affinché avvenga questa mattanza. Noi che invece siamo all'opposto, non abbiamo niente da guadagnare se non addirittura rimetterci, e partiamo sempre svantaggiati. Quindi certo, l'appello è pure a comunque informarsi e prepararsi bene per ogni questione.
Infatti quello che volevo dire è che questi tipi di abbattimenti non sono assolutamente gestiti da cacciatori solo perché c'è così uno sbollognamento delle responsabilità e non si vuole prendere personale specializzato o informato correttamente su ciò che va a fare, sulla specie cinghiale in sé, ma anche perché appunto la lobby delle venatoria è qualcosa di estremamente grosso e potente, e quindi è collegato all'industria delle armi.
Niente di diverso.
Sì. Infatti, a proposito di industria delle armi, ci arriva un messaggio qui al 346-66-73-263 da un ascoltatore che dice: faccio anche presente l'inquinamento da piombo dovuto ai proiettili dei cacciatori. Beh, questo è uno dei vari aspetti che sono criticabili.
Saturnismo è una malattia che si genera il piombo a contatto, non sono preparatissimo, però mi sembra, a contatto con l'acqua si crea questa problematica che fa strage di animali.
Sì, infatti ne abbiamo parlato approfonditamente in un altro paio di puntate che vado giusto a citare, così chi vuole andarsene a riascoltare in podcast le può trovare sul sito radioblackout.org. L'ultima che abbiamo fatto con te, Piero, si intitola Caccia senza limiti, le nuove leggi del governo Meloni, proprio per rimanere sull'attualità, e poi una panoramica un po' più generale sulla specie cinghiale e quali sono gli effetti della caccia di selezione. Cinghiale e caccia di selezione, facciamo chiarezza, quindi li trovate entrambi sul sito della radio. C'è qualcosa che vuoi aggiungere in chiusura?
Chiudo due cosine di cui abbiamo parlato l'altra volta, ovvero il campo contro la caccia al muflone all'isola del Giglio. Lo stiamo concludendo, il 15 marzo lo concludiamo, perché il 15 marzo si chiude ufficialmente la caccia al muflone all'isola del Giglio, e possiamo vantarci che finora zero mufloni sono stati uccisi dai cacciatori di Solgio, grazie al nostro campo che è stato oltre ogni nostra aspettativa. Quindi siamo orgogliosissimi di questo, di essere ancora presenti all'isola del Giglio. Quindi organizzarsi in maniera anche auto-organizzata, perché noi siamo auto-organizzati, almeno per le persone con cui mi relaziono, sta funzionando alla grandissima. Questo dobbiamo portarlo anche in altre situazioni. E poi speriamo, sempre parlando dei vari emendamenti di modifica della legge 157 del 92, ovvero questo far west della caccia che si è detto, comunque la comunità europea, rispondendo alle associazioni italiane, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, perché quello che sta facendo è molto grave, perché non rispetta la direttiva Habitat e le varie direttive della comunità europea. Quindi speriamo che ci sia un contrasto a tutto ciò, e basta, ci riaggiorniamo su tutto, perché la situazione è grave e non possiamo assolutamente smettere di essere attivi e informare.
Va bene, teniamo sicuramente le orecchie e i microfoni aperti per qualsiasi aggiornamento, quindi ci risenteremo probabilmente presto. Io ti ringrazio moltissimo.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.